può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata e una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che come di consueto la domenica va un po' a guardare fuori da qui, fuori dall'Italia per vedere cosa succede. Ebbene, a Torino c'è un appuntamento internazionale importante perché si riunisce il B7, quindi diciamo l'insieme delle, definiamole così un po' brutalmente, delle confindustrie dei paesi del G7 e quindi di molte industrie che sono coinvolte nel processo del G7. Il tema della giornata è la transizione energetica e ambientale come fattori di competitività. A Riyadh si riunisce il World Economic Forum, sì, proprio quello che di solito troviamo riunito in Svizzera a Davos, e anche là si parla di crescita, di energia per lo sviluppo, e quindi questo sarà il nostro tema, il tema della energia per lo sviluppo e la crescita sostenibile. Partiamo per così questo viaggio che ci porterà a conoscere proprio alcune delle industrie che sono coinvolte nella discussione a Torino. Partiamo da dati del World Economic Forum, per l'appunto, che ha messo a punto un indice che viene chiamato Energy Transition Index, ETI. Se lo voleste cercare, che tiene conto di più fattori e che va un po' a cercare di capire che cosa succede nei vari paesi e quanto i vari paesi siano pronti alla transizione energetica. I fattori appunto sono tanti e com'è come non è. Come al solito vengono premiati i paesi del nord Europa, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia sono quelli un po' più pronti alla transizione. Poi se andiamo a vedere invece altri fattori, ad esempio anche le dimensioni del sistema energetico e quindi le possibilità di compensare eventuali scompensi, troviamo gli Stati Uniti e l'Australia ad esempio ai vertici. Se guardiamo la dimensione della sostenibilità, c'è l'America Latina, soprattutto grazie all'abbondante ricorso all'idroelettrico, e però la nostra Italietta comunque non va tanto bene, retrocede in termini di capacità per le rinnovabili, è ben posizionata solo per la produzione di anidride carbonica pro capite, che non è alta, e quindi questo la fa ben posizionare a livello energetico, stiamo parlando di energia. Guardiamo questi dati e guardiamo al B7 di Torino con Luca Bergamaschi, che è il fondatore di ECCO, il think tank cosiddetto italiano per il clima, gruppo di riflessione, centro studi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, la situazione è un po' questa. L'Italia non è tanto pronta alla transizione energetica, ma la cosa che mi preoccupa di più, almeno a guardare a questo indice, poi magari voi avete anche altri dati, è questa battuta di arresto, più che non essere in alto in classifica, è il fatto che non avanziamo.
Sì, allora ci sono stati anche da noi avanzamenti importanti, ma non sufficienti diciamo per competere con altre nazioni che hanno investito di più attraverso una serie di politiche pubbliche che hanno favorito diciamo l'espansione delle rinnovabili. C'è ancora tempo, però il tempo è poco e si può fare molto di più sia con un quadro normativo che favorisce lo sviluppo delle rinnovabili, ma anche rivedendo per esempio gli incentivi per l'efficienza energetica, che sappiamo sono stati diciamo molto, molto cari, molto generosi, però non sempre targetizzati per chi ne aveva bisogno o sulle quelle tecnologie più impattanti. Quindi dobbiamo un po' concentrare lo sforzo pubblico sull'innovazione e cercare di farlo nei tempi più brevi possibili per un po' recuperare lo svantaggio.
Sì, anche mantenere la rotta, perché quello che abbiamo visto nel corso degli anni è anche una serie di indirizzi che sono stati contrastanti o comunque che non hanno dato seguito a politiche per cui è anche difficile, come ci siamo detti mille volte, investire nel nostro paese per fare certe innovazioni.
Esatto, ci vuole la certezza delle politiche, cioè che non cambino quindi ogni anno, ma che si focalizzino anche proprio sulla messa a terra degli impianti, quindi con regole semplici in cui sia i cittadini ma anche le imprese possono investire per esempio in impianti di fotovoltaico o eolico. Ricordiamo che anche in Italia abbiamo una capacità importante di idroelettrico e geotermico da sfruttare, però bisogna essere in grado di farlo. In generale la chiave per noi è l'elettrificazione dei consumi e anche dove possibile degli impianti industriali. Ecco, ci vogliono però delle innovazioni anche in politica, per esempio sulle tariffe elettriche, perché se chiediamo all'industria di investire sull'elettricità invece che sul gas, ovviamente i prezzi dell'elettricità devono consentire di mantenere la competitività rispetto ad altre imprese invece che rimangono legate al gas, per esempio.
Esattamente, ma come si può diciamo contenere i prezzi dell'elettricità?
Ma ci sono diversi, diciamo, politiche, da fissare il prezzo di lungo periodo che rimanga, diciamo, stabile, a un prezzo, diciamo, che le imprese possono gestire e possono utilizzare per finanziare, diciamo, la transizione. Quindi c'è una questione di lungo periodo e di stabilità. Quello che è successo per esempio negli ultimi 2 anni, quindi con la crisi energetica dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è una volatilità dei prezzi, soprattutto del prezzo del gas, che è aumentato fino a 400 volte e che ha mandato in crisi diversi settori industriali. Ecco, invece avere slegarsi dal gas, in particolare perché è una fonte di importazione, vuol dire riuscire a controllare al meglio i prezzi e stabilire delle tariffe che diano la certezza di prezzo di lungo periodo. In questo modo le imprese possono organizzare gli investimenti, se no è impossibile.
Ma noi non
ci eravamo
disaccoppiati dai prezzi del gas?
No. Non ancora.
Con il decreto del 22, ma quanto anno era? Sì.
In realtà non ancora, perché il prezzo del gas stabilisce di fatto il prezzo dell'energia elettrica e quindi finché non troviamo dei sistemi appunto di disaccoppiamento oppure di non rimaniamo legati a questa fonte, che è molto ballerina e anche poco presente in Italia. Quindi ci vogliono delle innovazioni di mercato ma anche di politiche pubbliche che possano garantire la stabilità dei prezzi, soprattutto quello delle elettricità.
Facciamo un'ultima considerazione, volendo anche un po' cinica, Luca Bergamaschi, ma il cambiamento climatico, ad esempio le piogge a cui assistiamo adesso, ci consentirebbero magari di costruire questi famosi bacini che sarebbero poi anche delle fonti di energia idroelettrica? Ovvero sfruttiamolo a nostro vantaggio? Purtroppo ormai c'è, sfruttiamolo.
Sì, ci sono, esatto, possibilità di questo tipo. Bisogna stare attenti che appunto con il cambiamento climatico, soprattutto in Italia, la disponibilità di acqua sarà sempre minore, quindi bisogna essere razionali nell'utilizzare al meglio gli impianti esistenti che già ci sono e che vanno efficientati, mentre invece bisogna spostarsi in modo più veloce su soprattutto impianti eolici e solari, perché questo che veramente l'Italia ha di vantaggio rispetto anche agli altri paesi nordici è una grande quantità di radiazione solare che permette una buona produzione di solare. Quello che ci aspettiamo al G7 per esempio è un nuovo obiettivo sulle batterie e sulle reti elettriche, che consentono proprio di sfruttare al massimo le energie eoliche anche quando il sole non c'è o quando il vento è poco. Quindi puntare su queste, e ci aspettiamo dei risultati importanti al G7 di Torino, è la chiave per, diciamo, decarbonizzare e quindi uscire anche dalla dipendenza dai combustibili fossili.
Grazie davvero a Luca Bergamaschi, fondatore di ECO, un think tank al quale spesso facciamo riferimento. Buon lavoro e a presto, a risentirci.
Grazie a voi.
può fare.
E allora, in attesa di capire cosa verrà fuori dal G7 che a Torino si interroga sui temi del clima, dell'energia, dell'ambiente fino al 30 di aprile, quindi fino a martedì, dicevo, oggi si riunisce anche il B7 a Torino. Il B7, quindi parliamo di imprese che hanno o nell'ordine, nel senso che producono energia o perché la usano energia, ecco, hanno da riflettere sui temi della transizione energetica. Lorenzo Bottinelli è il CEO di BASF Italia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Quindi parliamo di una grande azienda chimica in Italia dal 1945, ho letto, quindi una presenza ormai super consolidata la vostra, che realizza prodotti ovviamente chimici per quasi tutti i settori industriali, vero? Dall'industria all'edilizia, all'agricoltura, alla carta, additivi per materie plastiche, lavorate su tutti i fronti.
Esattamente, consideri che circa il 95% dei manufatti di uso quotidiano c'è la nostra chimica.
La vostra chimica che utilizza energia e però può anche essere parte della transizione energetica, cioè facilitare la transizione energetica. In che modo?
Allora, esattamente. Sicuramente la nostra è una delle industrie più energivore che ci sono, soprattutto dal punto di vista proprio dell'impatto sul costo dei nostri prodotti. Pur non essendo magari la più energivora in assoluto, perché prima di noi ci sono i minerali non metalliferi, però a livello di impatto proprio sul nostro conto economico la parte energetica è estremamente importante. Perché? Perché ci sono alcuni materiali, prima si parlava di metano, tipo il metano, che per noi non sono solo una materia prima energetica, ma sono proprio una materia prima alla base delle nostre catene di produzione. Quindi per questo motivo già da un po' di anni abbiamo pensato di completamente rivoluzionare la nostra modalità di utilizzare, di fare energia. Le faccio alcuni esempi.
Sì.
Per esempio abbiamo appena, proprio stiamo parlando di una cosa di aprile di quest'anno, abbiamo inaugurato un parco eolico che sta nel Mare del Nord. Stiamo parlando di un parco eolico di 1,5 gigawatt in cui noi siamo, insieme a un altro partner che si chiama Vattenfall, proprietari, proprio perché vogliamo integrarci a monte, proprio perché il fattore energetico è così importante, e facendo un parco eolico siamo in grado di alimentare i nostri grandi impianti con delle fonti energetiche che siano rinnovabili e quindi un po' cominciare a disaccoppiarci dalla nostra dipendenza dal metano. Questo per parlare in grande,
certo,
ma anche negli stabilimenti italiani che sono più piccolini, anche lì già da 3 anni acquistiamo solamente energia da fonti rinnovabili, e in quasi tutti i nostri impianti stiamo installando o abbiamo già installato dei sistemi solari.
Questo tra l'altro si riflette sui conti economici delle aziende, perché comunque abbattere le emissioni di CO2 è un vantaggio competitivo.
È un vantaggio competitivo nel senso che diciamo che riduciamo lo svantaggio, di questo ne discuteremo probabilmente anche oggi a Torino. Sicuramente nella nostra regione intesa come Europa abbiamo un problema di competitività, uno dato dai costi dell'energia e dall'altro dato dal costo proprio delle emissioni, che sono estremamente elevati rispetto a tutte le altre regioni in giro per il mondo. Il fatto ovviamente di potersi alimentare con delle energie di tipo rinnovabili sicuramente aiuta ad abbattere quello che è l'emissione di CO2, e quindi anche per i nostri conti economici sicuramente è vantaggioso.
Ok, questo è un dato di cui
gli investimenti sono tanti.
Sì, questi sono dati di cui ovviamente parlerete e avrete delle richieste anche da presentare, immagino, al di là della discussione che si fa oggi, ma le imprese sicuramente sul fronte del costo delle emissioni, il costo dell'energia, quello che è qui e quello che può essere in Asia o negli Stati Uniti o nel Sud America, hanno delle richieste da presentare, forse solo per parificare il mercato.
Assolutamente, e infatti è quello che un po' è successo A inizio anno abbiamo fatto poche settimane fa un incontro ad Anversa, tra l'altro proprio abbiamo ospitato noi in uno dei nostri stabilimenti questo incontro con Ursula von der Leyen, in cui abbiamo un po' messo le basi per quello che chiamiamo l'Industry Deal, quindi proprio un sistema programmatico che vada ad affiancare a quello che già abbiamo in Europa estremamente articolato e a volte fin troppo complesso, diciamo così, lanciato dal Green Deal. È assolutamente necessario pensare a un piano industriale in cui in qualche modo anche le istituzioni supportano le aziende come la nostra a fare questa trasformazione estremamente onerosa anche dal punto di vista degli investimenti, di avere appunto quella certezza della norma, quel tipo di supporti, anche quegli incentivi che ci possono supportare a transitare sia dal punto di vista della transizione energetica ma anche della transizione green.
Adesso quindi, faccio una domanda molto schietta, ma voi se doveste guardare solo al conto economico, dove dovreste produrre? In quale parte del mondo?
Allora, in questo momento la nostra scelta è quella di avere, noi abbiamo degli impianti estremamente grandi, l'impianto più grosso che abbiamo in Germania è, considera che ha la superficie identica a Manhattan, quindi non stiamo parlando proprio di impianti, li stiamo costruendo in Asia, li abbiamo anche negli Stati Uniti, e la nostra strategia è quella di produrre là dove la chimica serve, quindi la nostra scelta è, per esempio, aver fatto un investimento di circa 10 miliardi in Cina, ma per il mercato cinese. Ovviamente se adesso dovessimo vedere qual è, in quale delle regioni è più competitivo produrre, sicuramente non è l'Europa.
Sicuramente.
Questo qui è il motivo, per cui siamo stati noi tra i promotori di coinvolgere le istituzioni europee per pensare a un piano industriale regionale per mantenere la manifattura che riteniamo essere uno degli asset fondamentali della nostra regione in Europa.
Tra l'altro, come dire, delocalizzando poi significherebbe far muovere i prodotti per farli arrivare in Europa, quindi l'Europa dovrebbe essere oltremodo scontenta, visto che ci tiene a evitare questo tipo di spostamenti, no?
Assolutamente.
Ecco. Avevo un'altra curiosità prima di salutarla, sì, che riguardava questo nuovo impianto che ho visto, perché si può lavorare appunto sul fronte dell'industrial deal, poi si lavora anche internamente. C'è questo nuovo impianto che usa il vapore per fare la pirolisi degli idrocarburi. Leggevo che questo impianto, di solito questo forno va a metano, adesso invece è stato realizzato elettrico, ed è quello che mi diceva, alimentato con l'energia eolica.
Esattamente, è proprio questo, è proprio una cosa di poche settimane fa. Questo è il primo impianto industriale al mondo, quindi lo steam cracker, quindi questo impianto a vapore è il cuore di tutti i grandi impianti chimici. Noi abbiamo questo primo prototipo fatto proprio a Ludwigshafen, quindi in Europa e quindi in Germania, che funziona con un forno elettrico alimentato proprio da queste pale eoliche che abbiamo nel mare del nord, e che potrebbe una volta che va in funzione completamente avere una riduzione del 90% di emissioni di CO2 sull'impianto più energivoro e più, diciamo così, con più alte emissioni che abbiamo nel nostro portafoglio.
Quindi il prodotto si salva e si tolgono, cioè si ha questo enorme vantaggio, 90% è incredibile.
Sì, ecco, anche qui è il primo impianto industriale, ma stiamo parlando di un impianto che è di tipo dimostrativo, per poi arrivare alle grandi quantità, un impianto dimostrativo dove facciamo 4 tonnellate ore di olefine, produciamo, che quindi è già un impianto industriale, però non è ai livelli che serve per poi far andare gli enormi impianti, però è già un passo avanti. Ecco.
È chiaro che 10 anni fa non immaginavate neanche questo, quindi immagino.
No.
Quindi si può sempre migliorare.
Si può sempre migliorare, ma già dal 1990 al 2018, pur non essendo in focus, noi abbiamo ridotto la nostra impronta di carbonio del 45%, anche se nessuno ne parlava, perché appunto, come dice lei, è anche un aspetto di miglioramento del nostro impianto, del nostro sistema dal punto di vista del conto economico.
Senta, a Torino oggi pomeriggio si parla di spingere sull'economia circolare, perché, come è noto, la popolazione mondiale aumenta, i bisogni sono, la crescita, il desiderio anche di vivere meglio aumenta, e quindi bisogna guardare anche al riciclo, al riutilizzo, al reimpiego. Nel vostro settore questo immagino sia possibile, come in tanti altri.
Assolutamente, e anzi è proprio una delle parti in cui riteniamo che la chimica sia proprio la parte della soluzione, non del problema. Prendiamo due esempi che conoscono tutti. Uno, le materie plastiche, quindi il fine vita delle materie plastiche. Se tutti, a partire da noi cittadini, ma anche le istituzioni, anche le imprese, guardassero a questo rifiuto come una risorsa, da lì per esempio è possibile estrarre una materia che si chiama olio di pirolisi, quindi dal rifiuto delle materie plastiche, una materia attraverso un impianto che deve essere industrializzato, che si chiama olio di pirolisi, che potrebbe andare a sostituire almeno in parte la virgin nafta, che è uno dei feedstock base di tutti gli impianti chimici a livello mondiale. Un altro esempio è quello delle batterie. Immaginiamo le batterie che verranno utilizzate sempre di più anche nella parte del trasporto sostenibile. Anche in questo caso la possibilità di, una volta arrivato al fine vita, di estrarre dalla black mass, dalla massa nera delle batterie a fine vita, quelli che sono quei metalli preziosi, litio, nichel, cobalto e manganese, che peraltro sono delle terre rare, che a volte si trovano anche in luoghi del mondo non proprio così accessibili o così stabili, darebbe proprio un'altra possibilità, attraverso quello che noi chiamiamo urban mining, di trasferire anche presso in Italia o in Europa in generale alcuni feedstock strategici che in questo momento sono fuori dal nostro controllo. Quindi avere una nafta, diciamo così, da riciclo che proviene dalla plastica, piuttosto che essere in grado di estrarre le terre rare, i metalli preziosi, dalla black mass delle batterie a fine vita, non solo è economia circolare, ma è anche autonomia strategica per i nostri paesi.
Cosa che abbiamo imparato a essere fondamentale, proprio a proposito, partendo dall'energia, però capiamo che è importante su tutta la linea e su tutte le materie prime. Lorenzo Bottinelli, la ringraziamo, allora buon lavoro, buona discussione.
Grazie.
Oggi pomeriggio il CEO
buona
di Basf Italia è stato con noi. Ci fermiamo, abbiamo una piccola pausa, tra poco.
Si può fare.
Tavolo del B7 oggi pomeriggio, lo stesso tavolo di Lorenzo Bottinelli, siederà Emanuela Trentin, CEO di Siram Veolia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, gruppo impegnato nella elaborazione di soluzioni sostenibili per la gestione, l'ottimizzazione delle risorse ambientali, accompagna enti pubblici, imprese nella transizione verso una economia circolare. Energia ed efficienza energetica in primis, direi, ma poi anche si parla di gestione del ciclo integrato delle acque, dei rifiuti speciali, no? Dico bene?
Sì, corretto, anche se in effetti, come ha detto lei, la nostra specializzazione, diciamo, è l'efficienza energetica. Siamo presenti in Italia da oltre 100 anni.
Esatto, efficienza energetica di cui il nostro paese ha bisogno, come tanti altri, per carità. È un momento nel quale mettere le mani su questo settore è, direi, fondamentale. Abbiamo visto quanto sia importante, no, la stabilità in questo campo, e quanta sempre più energia abbiamo bisogno. Perché voi forse questo, sì, proprio perché 100 anni che ci lavorate, lo sapete come è cresciuta la domanda.
Sì, in effetti, come ha detto lei nel precedente intervento, noi siamo abituati ad avere bisogni in continuo aumento, quindi ragioniamo sempre in logica additiva. In realtà, per affrontare, per essere davvero sostenibile, la prima azione è quella di ridurre, quindi ridurre il fabbisogno, ridurre il consumo, proprio perché siamo eccessivamente abituati, come dire, anche in qualche modo a ragionare nell'ambito dello spreco. Quello che invece noi vogliamo fare è quello di andare in primis a ridurre, quindi efficientare tutte le gli impianti che non lo sono, e purtroppo in Italia, ma in realtà non solo in Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo ci sono impianti estremamente datati e quindi estremamente inefficienti. Parlando di efficienza energetica, con una serie di interventi che usano tecnologie diverse, si può arrivare a un 20-30% di riduzione delle emissioni carboniche, perché oltre all'efficientamento energetico si possono aggiungere fonti rinnovabili e quindi sostituire fonti fossili con fonti rinnovabili, quindi cambiare un po' il mix.
Allora, quindi il primo step, è il primo passaggio è di controllare dove si può evitare di sprecare dell'energia. Sì. Dopodiché lei mi diceva appunto bisogna ragionare sul mix, il quale mix dipende e anche direi non solo di paese in paese, ma forse anche di regione in regione.
Assolutamente, di regione in regione, ma di ente in ente, nel senso che ad esempio un ospedale ha un fabbisogno completamente diverso da una scuola, anche in termini di potenza di energia di cui ha bisogno e deve essere messo a disposizione. Quindi veramente caso per caso il mix di tecnologie viene cambiato, e infatti sempre di più si parla di neutralità tecnologica, no? Come approccio all'energia, proprio perché ahimè non esiste la bacchetta magica, quindi la tecnologia con la T maiuscola capace di risolvere da sola quello che è un po' il dilemma energetico. Serve poter utilizzare un po' tutte le tecnologie disponibili, sia quelle tradizionali sia quelle più innovative, compreso anche la parte digitale e di intelligenza artificiale.
Da quello che lei mi dice mi fa venire in mente che per un lavoro di questo tipo è utile anche incentivare queste cosiddette comunità energetiche, cioè se abbiamo l'ospedale consuma tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, altri edifici magari no, quindi se hanno pannelli fotovoltaici potrebbero donare questa loro energia, ma bisogna magari ragionare anche proprio su quartieri, su piccoli centri appunto che creino comunità.
Sì, in effetti le comunità energetiche possono dare una grande spinta alle rinnovabili, che hanno per loro natura, a parte una potenza limitata, ma soprattutto limitata nel tempo, non hanno continuità. Quindi è importante mettere a sistema, come lei diceva, delle entità che hanno capacità di produzione elevata ma un fabbisogno limitato, parliamo per esempio della logistica, vicino, messi a sistema con invece enti, un edificio residenziale che ha poco spazio ma invece ha un fabbisogno. Ecco, mettere questo sistema sicuramente è una spinta. Per fare questo, quello che noi vediamo è che va dato un ruolo a chi professionalmente agisce su questo ambito, perché oggi le comunità energetiche sono ancora un po' affidate alla competenza e alla capacità del pubblico, che non ha competenze specifiche, quindi va dato a un operatore specializzato anche un po' la possibilità di avere un ruolo nella costruzione e nella gestione di una comunità energetica.
Certo, poi ci sono tutti gli interventi sulle linee, le reti che non competono alla comunità energetica, sono al di fuori, però vanno collegati tutti questi interventi. Però è vero che l'energia più la trasporti più la perdi, quindi specialmente su delle città magari si può ragionare, ecco, su questi temi. Mi è piaciuto moltissimo il discorso che ho letto che lei faceva sulla proposta che credo presenterà anche lì, o comunque su cui insistete, di premiare chi fa dei buoni risultati invece che premiare la tecnologia, cioè premiare quello che hai ottenuto. Oh, sei stato bravo, hai risparmiato, hai prodotto in maniera sostenibile, hai avuto meno impatto, meno emissioni di CO2, io ti premio.
Sì, è vero, in effetti questa è un po' la nostra proposta principale durante il G7, di spostare il focus dalla tecnologia, questo parlando degli incentivi, al risultato, quindi pay by results. cosa di cui si parla ma che si fa poco. È molto coerente con il principio della neutralità tecnologica, perché non si focalizza sulla singola tecnologia, anche perché non abbiamo la possibilità di focalizzarci su una tecnologia, ma dobbiamo usare più di una. Dobbiamo invece focalizzarci su quali sono i risultati che ci aspettiamo e che dobbiamo raggiungere, e quindi un premio al raggiungimento di questi obiettivi. Ovviamente, oltre a un cambio di paradigma nell'affrontare il tema dell'incentivo, è necessario anche ragionare a livello europeo e a livello anche un po' più ampio, quindi internazionale, sui temi degli indicatori che poi vanno a misurare questa performance. Quindi si parla tanto di tassonomia, l'Europa ha fatto tanto, ma magari ecco c'è quell'ultimo miglio da fare per darsi delle metriche comuni e anche degli obiettivi comuni, proprio perché all'ordine del giorno il tema di un disequilibrio tra Europa e altri paesi. Io non dico di arretrare come Europa, perché è fondamentale continuare a portare avanti la sfida della transizione energetica, però trovare in qualche modo un equilibrio e soprattutto un set di indicatori comuni, chiari e con target raggiungibili e definiti.
Quindi il G7 potrebbe essere il contesto giusto, poiché raduna paesi che hanno industrie forti ma di diverse anche provenienze, per cui potrebbero portarsi dietro questi indici e questi indicatori che lei ci diceva, ciascuno nella propria area.
Sì, assolutamente, può essere davvero il contesto giusto, perché mette insieme sia governi diversi sia imprese di aziende internazionali, e questo sicuramente è il momento giusto per porre una riflessione comune.
Allora, noi intanto le auguriamo una buona discussione nel pomeriggio di oggi. Speriamo di risentirci con delle buone notizie, anche con appunto questo indirizzo su politiche comuni, sistemi di rilevamento comuni, classifiche comuni, perché adesso noi all'inizio ne abbiamo citata una del World Economic Forum, ma come lei sa benissimo le classifiche sono infinite, dipende tutto da che parametri vai a prendere. Immagino anche per voi sia di volta in volta, ma voi avrete, adesso per concludere, voi avete un vostro sistema, un vostro approccio che si rifà a quali criteri quando entrate in una, per supportare un'azienda nella sua transizione ecologica e energetica?
Allora, noi ci siamo dati 5 aree di criteri, quindi a parte quello economico-finanziario, perché in ogni caso dobbiamo portare un beneficio economico anche al nostro cliente, perché parliamo di efficienza, di efficientamento e quindi di riduzione del costo, ma portiamo anche e usiamo il calcolo standard per la riduzione delle emissioni di CO2. Standard più o meno, perché anche noi quando abbiamo iniziato abbiamo faticato a capire esattamente quale fosse la metodologia di calcolo corretta e certificato, ma ad oggi ci siamo arrivati, più altri indicatori nell'ambito sociale e per i nostri dipendenti e ambientale. Quindi noi vorremmo coprire lo spettro di tutti i 5 quadranti, quindi avere un impatto sulla società che sia il più possibile a 360 gradi.
Grazie, la ringrazio davvero. Allora, buon lavoro e buon proseguimento. Emanuela Trentin, la CEO di Siram Veolia, buona giornata.
Buona giornata, grazie a tutti.
Abbiamo spazio per la viabilità tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business. Much monkey business for me to be involved in. Sip
Credo non si trovi a Torino, ma piuttosto in preparazione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella Castrovillari, il nostro prossimo ospite che è Giampiero Calzolari, il Presidente del Gruppo Granarolo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Arriva il Presidente della Repubblica, immagino i preparativi non siano semplici, forse solo da un punto di vista del protocollo e della sicurezza.
Assolutamente sì, il Presidente della Repubblica è in visita al nostro stabilimento di Castrovillari e per noi ovviamente è un grande onore, però anche una grande responsabilità, perché ovviamente bisogna che tutto funzioni nel migliore dei modi.
Esatto, arriverà nel vostro stabilimento il 30, una serie di 30, incontri, esatto, che ha ovviamente in vista del primo maggio. È uno dei vostri stabilimenti, perché il gruppo Granarolo forse non è noto a chi ci ascolta, io lo voglio ricordare, ha 14 siti produttivi in Italia, 2 in Francia, 3 in Brasile, 1 in Nuova Zelanda, 1 nel Regno Unito, 1 in Germania, 1 negli Stati Uniti. La multinazionale del latte, adesso dico un po' scherzando,
sì, però... in realtà la devo correggere perché in Italia oggi sono 15, perché 15. Recentemente abbiamo acquisito anche il sito di Latte Maremma nel Grossetano, e per cui sono diventati 15 da poche settimane.
Latte Maremma è il mio hit dell'estate, non toccatelo, esatto, che sa di pinoli, è incredibile ma vero.
Assolutamente. Il nostro compito è preservarlo nel migliore dei modi, magari anche venderne qualche litro di latte in più. Insomma.
Beh, certo, questo se me lo fate arrivare fino a Milano io sono contenta. No, vabbè, sarebbe uno spreco proprio a proposito di produzioni locali, evitare i trasporti, ridurre l'impatto che abbiamo sul pianeta, voi mantenete anche questa logica. Dunque, Gruppo Granarolo ha ovviamente, lavorando anche su un piano internazionale, noi poco fa ci siamo detti anche della competitività delle imprese, che riguarda anche i temi della transizione energetica, quindi luoghi di produzione. Ad esempio, voi conoscete benissimo la situazione in numerosi paesi del mondo e come dire, la competizione che c'è anche per il prezzo dell'energia che si trova nel luogo.
Assolutamente sì, tenete conto che noi mediamente noi abbiamo bisogno di caldo e di freddo, no? L'energia ci serve per pastorizzare i prodotti e trasformarli, ovviamente poi c'è tutta la catena del freddo che è assolutamente fondamentale. Noi mediamente un anno per l'altro consumiamo qualcosa come 30 milioni di metri cubi di gas, che trasformiamo attraverso impianti di cogenerazione in energia. Solo l'inflazione del 2022-23 ci ha fatto impallidire, insomma, quindi chiaramente è stato un balzo di costi incredibile. Ovviamente questo, paesi che hanno autoproduzione ne risentono di meno, paesi come il nostro che devono importare ne risentono molto di più.
Eh sì, questo vi ha diciamo ulteriormente spinto a una ristrutturazione con investimenti, leggo anche molto consistenti, che riguardano sia l'efficientamento energetico sia la digitalizzazione, che quindi può aiutare a ridurre anche e quindi efficientare i consumi.
Allora, tenga conto, appunto, come si diceva, noi oggi abbiamo i 15 stabilimenti più i 9 stabilimenti. La nostra caratteristica è la quotidianità della produzione, nel senso che il latte, e non solo il latte, ma in particolare il latte, per definizione va consumato, non si fa magazzino, insomma, per capirci, quindi va messo in vendita nel giro di pochi giorni, e quindi per gli sprechi, per esempio, sono uno delle nostre gli sprechi sono delle nostre ossessioni, perché ovviamente c'è un danno economico oltre che etico, perché buttare via prodotti. O tenga conto che l'organizzazione, la pianificazione oggi deve ragionare su grandi numeri e su grandi eventualità quotidiane. Faccio un esempio: l'alluvione dell'anno scorso ci ha costretto a correggere il giro delle nostre autocisterne che andavano nelle zone alluvionate, ma un calo energetico piuttosto che una coda in autostrada, piuttosto che un cambiamento climatico che cambia l'andamento dei consumi. D'estate si mangiano molte mozzarelle, ma se l'estate è fredda, ma se l'estate è anticipata, bisogna produrre mozzarelle in anticipo, per farmi capire. Quindi abbiamo bisogno di mettere sotto controllo una quantità quotidiana di dati e da qui la necessità anche per noi di fare ricorso, non saremo certamente i primi, a quegli strumenti che oggi ci mette a disposizione la tecnologia, non ultima l'intelligenza artificiale. Per fare questo tutti gli stabilimenti vanno digitalizzati, tutti gli stabilimenti vanno messi sotto appunto un presidio informatico di altissimo livello, e da qui nasce l'esigenza di un piano industriale che ci mette nelle condizioni di efficientare il massimo possibile, presidiare benissimo la logistica, quindi un rifacimento sostanzialmente tutta la nostra rete logistica. Oggi si parla sempre più di magazzini automatizzati, per capirci, e soprattutto presidio della domanda, dell'offerta, della produzione di un prodotto che ha una caratteristica che non ha nessun altro prodotto credo al mondo: il latte si munge tutti i giorni e tutti i giorni va messo sul mercato, cosa che non succede per l'uva, per il vino, non succede per il pomodoro, per la passata, non succede per il grano, per la pasta, dove si può fare magazzino. Nel nostro caso non si può, o come si può fare molto poco, e quindi è fondamentale. Efficienza energetica è fondamentale, ma anche tutti gli altri livelli di efficienza.
Sull'energia, mi fermo un attimo perché il prodotto latte, di cui lei ci diceva appunto tutti i giorni si munge, tutti i giorni si deve lavorare, nel momento in cui si vuole introdurre dell'innovazione in questo settore, quando voi avete a che fare con le normative dei consorzi, con le DOP, si rallenta tutto il processo, però, perché lì c'è un disciplinare preciso che non vi consente di entrare e cambiare e fare dell'innovazione.
Allora, diciamo
facilmente
così,
si può fare, ma col tempo.
Diciamo così, giustamente i disciplinari delle DOP, penso Parmigiano Reggiano, Grappadano, Gorgonzola, insomma, diciamo le grandi DOP in particolare, ma neanche le DOP minori, penso l'Asiago, eccetera, impongono giustamente una tradizione, un processo disciplinare che enfatizzi la tradizione. Questo ovviamente impedisce di esasperare l'innovazione, ma d'altra parte preserva la peculiarità di un prodotto che vale proprio perché è questo dato di grande tradizione. Dopodiché però c'è tutto il tema del packaging, e c'è tutto il tema della conservazione, c'è tutto il tema della logistica, quindi ci sono alcuni spazi nella DOP dove non si può intervenire per preservare una peculiarità, e altri spazi dove la dimensione organizzativa ci consente di fare molto di più. Poi invece c'è tutto il tema del latte, che piuttosto che dello stracchino, faccio per farmi capire, delle mozzarelle, che non hanno dei consorsi di tutela delle DOP e delle IGP, e quindi ovviamente c'è maggior margine di manovra. Attenzione che però tutto questo senza compromettere minimamente la qualità, quindi innovazione e tradizione si devono sposare quotidianamente.
Senta, abbiamo concluda sul tema, no, poi se riusciamo le faccio l'ultima domanda.
Sì. Sull'energia, noi in realtà abbiamo un grande giacimento che sono i nostri animali, no? L'azienda zootecnica del Novecento era il classico esempio di economia circolare: tutto si produceva in zona e tutto si consumava in zona, no? La forza motrice delle aziende del Novecento erano gli animali, no? La forza degli animali. Oggi non è più così, però questi animali, tra le altre cose, ci producono quantità importanti di deiezione. Dalla trasformazione di queste deiezioni in energia, biogas fino a qualche tempo fa, da qualche tempo fa molto di più interessante, il biometano, noi possiamo ricavare l'energia che serve al gruppo. L'obiettivo che ci siamo dati è entro alcuni anni arrivare ad avere dei 30 milioni di metri cubi di cui che è il nostro fabbisogno, la totalità prodotto dagli nostri animali, perché le deiezioni trattate in un certo modo, insomma, con gli impianti che la tecnologia ci mette a disposizione, diventano energia. Non solo diventano digestato, quindi ci consentono di non immettere sui campi della chimica, e riducono fortemente l'impronta di carbonica di tutto il ciclo produttivo.
Senza contare che vi risolvono un problema. Comunque le direzioni esistono, non è che non esistono.
Certo. Sì, ma infatti noi non possiamo prescindere dalle problematiche. Poi drammatizzare, come magari leggiamo certe volte dei numeri che non stanno in cielo in terra, è un'altra cosa. Dire la verità e correggere sui temi che ci sono più cari, ovviamente è possibile. Noi possiamo arrivare, lavorando seriamente, a aziende zootecniche con un'impronta neutra, e questo è possibile lavorando sulla fotosintesi clorofilliana da un lato, sulla gestione delle deiezioni dall'altro, sul corretto gestione delle acque e del benessere animale. Tutte le nostre 500 stalle oggi si stanno assoggettando anch'esse a un progetto di digitalizzazione, proprio per avere tutto questo all'interno di un presidio, diciamo, anche di conoscenze forti, e potendo mettere a disposizione la ricerca, che oggi ci sta dando tante opportunità.
Tante opportunità, tante soluzioni.
Senza pregiudicare la freschezza, la tradizione, la qualità, la
piacevolezza. E neanche il latte Maremma. Allora, io su questo la devo salutare, perché incombe GR24. La ringrazio moltissimo, il presidente del gruppo Granarolo, Giampiero Calzurali. Buon proseguimento, buona visita, e un saluto anche al presidente Mattarella, che lei avrà occasione di vedere.
Assolutamente, senz'altro.
Alla prossima. Noi ci fermiamo qui. In redazione c'è Matilda Barone, Thomas Rolf, in assistenza oggi Giuseppe Fabio, in regia Pietro Lacorte. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, e linea a GR24.